represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui donné de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. I droni iraniani sono diventati i veri protagonisti del conflitto in Ucraina. I paesi della NATO pronti a sanzionare il regime di Teheran. Consiglio europeo sull'energia. La crisi tra Francia e Germania rischia di allontanare un accordo sul gas. Il punto di Esteri. Gran Bretagna, un paese allo sbando. Travolta dal clamoroso flop sui tagli fiscali, si è dimessa oggi la premier Liz Truss dopo 45 giorni. Boris Johnson pensa di candidarsi alla leadership dei conservatori, ma l'opposizione laburista chiede elezioni subito. Diario americano, a New York un'enorme tendopoli su Randall Highland è diventata il simbolo dello scontro sull'immigrazione tra repubblicani e democratici. World Music da Parigi, Sequana, il nuovo album di Souad Massi. L'artista algerina rende omaggio a Victor Jara e canta l'esilio, il desiderio e la libertà. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Si parte con il dossier più delicato, quello della crisi energetica, al Consiglio europeo riunito a Bruxelles. Le posizioni degli Stati membri al riguardo restano distanti e la bozza della conclusione è destinata ad essere oggetto di un braccio di ferro che potrebbe prolungarsi fino a notte fonda. I giochi sono tutt'altro che finiti, hanno spiegato alcune fonti europee facendo riferimento alle trattative sulle conclusioni del Consiglio, trattative che secondo i falchi del Nord potrebbero non portare ad alcuna decisione. Come se non bastasse, nelle ultime ore è scoppiata la crisi tra Parigi e Berlino.
Priorità preservare l'unità dell'Europa e l'alleanza franco-tedesca. Così il presidente francese Macron ai microfoni dei giornalisti dal Consiglio europeo che si tiene oggi e domani a Bruxelles. Preservare l'unità dell'Europa e l'alleanza franco-tedesca, detta altrimenti l'una come l'altra, sono in pericolo o perlomeno in crisi. E se il presidente francese vuole preservare l'alleanza franco-tedesca, nocciolo duro dell'unità europea, non può esimersi dal constatare, accettare ed eventualmente tentare di imporre un certo rapporto di forza con Berlino, il nuovo cancelliere Scholz e la coalizione che lo sostiene. Per Parigi il piano da 200 miliardi di euro annunciato unilateralmente e senza concertazione da Scholz per proteggere l'economia e le imprese tedesche dal caro energia è una rottura di tutti o quasi i principi di solidarietà e cooperazione europea. La Germania decide consapevolmente di profittare del proprio vantaggio comparativo sui tassi di interesse invece di farne garanzia comune per tutti i membri dell'Unione e di trasformarlo in vantaggio comparativo strutturale nell'economia reale, a scapito inevitabile delle imprese dell'economia dei partner europei, a cominciare da Francia e Italia. È il segno più emblematico della volontà del governo tedesco di imporre la propria agenda politica nazionale, malgrado il contesto, gli equilibri e le responsabilità europee. Sulla stessa linea è il rifiuto tedesco di limitare il prezzo del gas a livello comunitario o di separarlo da quello dell'elettricità, per non rimettere in questione i circuiti e le pratiche consolidate dell'industria tedesca. Discorso analogo per il nucleare, sulla cui opportunità e utilità in Europa il peso dei verdi tedeschi che sostengono Scholz conta più che l'urgenza energetica. O per finire, ma non meno importante, sulla difesa. La Germania ha certo annunciato 100 miliardi di spese militari, ma di fatto orientate al rafforzamento dell'ombrello NATO e della strategia di difesa americana e non all'emergenza di un'identità militare e strategica europea come nelle speranze di Parigi. Olaf Scholz, come ogni nuovo cancelliere tedesco al debutto sulla scena europea, comincia per Deutschland über alles, la Germania prima di tutto, forte della propria coalizione e del proprio programma. E ci vuole ogni volta la buona e tenace volontà francese e un certo tempo per far capire al nuovo cancelliere che il suo ruolo non è solo di decidere la politica tedesca, ma anche di renderla compatibile e edificante per l'Unione Europea e i suoi membri non tedeschi. Di costruire la mediazione e l'articolazione pacifica e cooperativa tra la Germania e il suo spazio vitale, l'Europa, cominciare dal più importante vicino, la Francia, che fu fino alla seconda guerra mondiale il suo più acerrimo nemico e che da allora è diventato il più caro, scomodo e indispensabile degli alleati. Ora il tempo manca, le questioni sul tavolo delle divergenze sono urgenti e essenziali. Macron deve convincere Scholz, magari appunto imponendo un rapporto di forza dopo le decisioni unilaterali della Germania. Primo segno, l'annuncio oggi pomeriggio con Spagna e Portogallo dell'abbandono del progetto di gasdotto Midcat tra la Spagna e la Francia, sostenuto dalla Germania per i suoi bisogni in gas. Progetto abbandonato attraverso i Pirenei, ma che Francia, Spagna e Portogallo propongono di rilanciare per via marittima in Mediterraneo nel quadro della solidarietà europea. Un primo modo per dire a Berlino che la concertazione, la solidarietà e la cooperazione sono le condizioni della politica europea e che neanche la grande Germania può fare tutto da sola senza gli alleati dell'Unione.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Sempre il Consiglio europeo ha deciso di adottare a tempo di record misure restrittive contro l'Iran. Questo perché l'Iran è accusata di fornire alla Russia droni kamikaze utilizzati in attacchi mortali contro le città ucraine. Zelensky ha accusato questa mattina l'Iran di prendere soldi sporchi di sangue dalla Russia. L'Iran ha detto fornisce droni che hanno ucciso ucraini e continuano a uccidere. Non si tratta di uno a cinque, non è un incidente, sono centinaia. Ieri sera l'ambasciatore di Teheran all'ONU, Amir Saeed Iravani, ha detto che l'Iran respinge queste accuse infondate e non dimostrate. Emanuele Valenti.
La guerra in Ucraina va ben oltre lo scontro Mosca-Kiev. Nell'Europa dell'Est è infatti andando in scena l'ultima fase dello scontro geopolitico tra Russia e Occidente. Ma con il passare dei mesi la crisi ha coinvolto anche altri attori. La sua dimensione internazionale si sta declinando in vario modo, coinvolgendo altri attori della comunità internazionale. Una di queste declinazioni è evidente dalle notizie che arrivano dal campo in questi ultimi giorni. I ripetuti raid russi su città e infrastrutture civili con droni, molto probabilmente di produzione iraniana. Kiev sostiene di averne intercettati e colpiti più di 200 e di avere le prove che siano arrivati dall'Iran. Sulla stessa linea Europa e Stati Uniti, proprio da qui le sanzioni occidentali di oggi. Teheran e Mosca negano. I russi sostengono che le armi usate in Ucraina siano di loro produzione e hanno anche chiesto alle Nazioni Unite, invitate dagli ucraini, di non aprire un'inchiesta sulla vicenda. Questa settimana il tema è stato al centro di una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza ONU. Formalmente l'Occidente sostiene che il trasferimento di armi dall'Iran alla Russia violi una delle risoluzioni ONU approvate a supporto dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015. Accordo sappiamo praticamente morto dopo l'uscita degli Stati Uniti, voluta nel 2018 dall'amministrazione Trump, ma allo stesso tempo accordo da tempo, ancora oggi, al centro di un complicatissimo negoziato che punta proprio a farlo ripartire. In realtà la questione è politica e sottolinea ancora una volta i difficilissimi rapporti tra Iran e Occidente e l'allineamento degli Ayatollah con Russia e Cina, anche se sulla vicenda ucraina Pechino sta tenendo una posizione decisamente defilata. E se guardiamo alla dimensione internazionale della guerra in Ucraina da una prospettiva iraniana, possiamo vedere anche altri due elementi. Il primo, l'uso dei droni sul territorio ucraino e l'inevitabile visibilità che ne consegue potrebbero anche contenere un messaggio per i nemici di Teheran in Medio Oriente, soprattutto Israele. In questi giorni diversi analisti israeliani hanno confermato di seguire gli sviluppi molto da vicino, anche dal punto di vista tecnico, cioè come funzionano questi droni kamikaze iraniani sul campo. Il secondo elemento, la visibilità potrebbe fare anche il gioco dell'Iran, che produce circa l'80% dei suoi armamenti e punta anche a diventare un esportatore importante, quindi un attore sul mercato delle armi. Di questo in realtà ha parlato anche lo stesso leader Khamenei. Secondo i media americani, Teheran avrebbe mandato in Crimea dei suoi uomini per addestrare i russi all'uso di questi droni, mentre l'agenzia Reuters sostiene che a inizio ottobre Iran e Russia abbiano raggiunto un'intesa per la vendita non solo di droni, ma anche di missili. Un'ultima considerazione, allargando ulteriormente l'orizzonte. Negli ultimi anni queste armi sono state utilizzate sempre di più nei conflitti in giro per il mondo. Le hanno usate più volte, per esempio, i ribelli yemeniti Houthi contro l'Arabia Saudita. Secondo il Centro per lo Studio sui Droni del Bard College negli Stati Uniti, ci sono ormai un centinaio di modelli sviluppati o prodotti in 24 paesi. E nel conflitto in Ucraina ne sono stati usati diversi. In questi giorni, lo abbiamo fatto anche noi, si parla molto di quelli di produzione iraniana, usati probabilmente dai russi. Ma nei mesi scorsi Mosca ne ha usati anche di suoi e in generale avrebbe utilizzato oltre 10 modelli diversi di droni. Gli ucraini, da parte loro, avrebbero invece utilizzato mezzi arrivati da Stati Uniti, diversi modelli e Turchia. All'inizio della guerra i droni turchi venivano impiegati per colpire le truppe di Mosca oltre la linea del fronte. Prima che Biden si convincesse a fornire a Zelensky artiglieria di lunga gittata, i droni turchi erano l'arma più potente sul campo in mano all'esercito ucraino. Abbiamo citato più volte le ambizioni di Erdogan come grande mediatore di questa crisi. La questione armi rende ancora più pesante il ruolo di Ankara. Iran e Turchia e la guerra in Ucraina.
State ascoltando Esteri.
Alla fine Listras ha gettato la spugna. Dopo il clamoroso flop e la marcia indietro in materia fiscale, la Premier britannica ha fatto di tutto per stare al potere. Ha sacrificato il suo ministro del tesoro, Kwasi Kwarteng, e ha costretto alle dimissioni la ministra dell'interno anti-immigrazione, Suella Braverman. Ma ciò non è bastato. Sentiamo il servizio di Chiara Vitali.
Liz Truss è stata protagonista di una crisi politica che sembrava non avere altra via di uscita se non una fine, che oggi in effetti è arrivata.
I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their...
Il Partito Conservatore mi ha chiamata a governare in un momento di grande instabilità economica e internazionale per cambiare la situazione. Oggi riconosco di non poter realizzare il mandato per cui sono stata eletta, ha detto così oggi Truss nel suo breve discorso. Il suo declino era iniziato a fine settembre, quando il governo aveva presentato il suo piano economico. Prevedeva taglio delle tasse ai più ricchi, con finanziamento a debito, ovvero a spese dello Stato, per incentivare la crescita. Le conseguenze erano state disastrose. I mercati finanziari avevano valutato il piano poco sostenibile e rischioso. Il valore della sterlina era calato a picco. La situazione era diventata così critica che la Banca d'Inghilterra era dovuta intervenire con un piano di emergenza. Poi il 14 ottobre Truss aveva chiesto le dimissioni del suo ministro delle finanze e ieri si è dimessa anche la sua ministra dell'interno. Nelle ultime settimane il clima era diventato molto teso tra gli stessi conservatori.
To be perfectly honest, this whole affair is inexcusable. It is a pitiful reflection on the Conservative Parliamentary Party at every level.
Questa, ad esempio, è la voce di Charles Walker, dello stesso partito di Truss. Racconta così alla BBC ieri. Tutto quello che sta accadendo non ha giustificazioni, ha detto. Il danno che il governo Truss ha fatto al nostro partito è incredibile. Io sono stanco di chi prende decisioni in base all'interesse personale e non a quello nazionale. Quali prospettive si aprono ora? I conservatori hanno dichiarato che il nuovo primo ministro sarà nominato entro la fine della prossima settimana. La successione in questo caso avverrebbe con una votazione interna al partito. In queste ore stanno girando diversi nomi. Il favorito sembra essere Rishi Sunak, che era stato già ministro delle finanze durante il secondo governo di Boris Johnson. Alcuni giornali, come il Times, hanno parlato anche di una possibile ricandidatura proprio di Johnson. Ma si moltiplicano anche le voci che chiedono nuove elezioni generali.
Britain deserves better. Britain cannot afford the chaos of the Conservatives anymore. We need a general election now.
In questa intervista, ad esempio, il leader dei laburisti, Keir Starmer, elenca i mali del paese e indica il voto come unica possibile soluzione. In teoria gli inglesi dovrebbero andare a elezioni a gennaio del 2025. La possibilità di un voto anticipato c'è, ma dipende dalla volontà del primo ministro o da una sfiducia data dal Parlamento al premier in carica. Ora dunque si rimane in attesa. Sui giornali si stanno moltiplicando i commenti che riconducono questa crisi a radici profonde. Per molti il momento d'inizio si chiama Brexit.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Un'enorme tenda su Randall's Island. È la mossa con cui la città di New York risponde all'afflusso di migranti sempre più numerosi in arrivo da Centro e Sud America. La tenda ospiterà 500 migranti che avranno a disposizione delle brande, servizi sanitari, una mensa che distribuirà tre pasti al giorno, una sala di ricreazione dove ritrovarsi, con a disposizione anche dei telefoni con cui chiamare a casa. Gli ultimi mesi hanno in effetti visto un afflusso particolarmente alto di migranti. Molti di questi non sono arrivati a New York di loro spontanea volontà, ma sono stati portati in città con dei pullman spediti da governatori e sindaci repubblicani del confine sud, in segno di protesta per la politica sull'immigrazione dell'amministrazione Biden. Il governatore del Texas, Greg Abbott, dallo scorso aprile ha mandato a New York, attraverso appunto questi pullman, 3.000 migranti. 7.000 sono arrivati da El Paso, che si trova proprio sul confine con il Messico. In totale, ha spiegato il sindaco di New York, Eric Adams, la città ha ricevuto oltre 17.000 migranti proprio dallo scorso aprile. Si tratta di numeri che mettono a dura prova la capacità ricettiva di New York, che nei suoi rifugi per senza tetto ospita già oltre 63.000 persone. Molte di queste sono homeless di lunga data, altri per l'appunto sono migranti arrivati in città e qui rimasti in una sorta di limbo, senza casa e senza lavoro. La scelta della Randall's Island non è piaciuta a diversi gruppi per i diritti dei migranti. L'isola si trova infatti nelle acque tra Manhattan, Queens e il Bronx, in una posizione particolarmente aperta, ventosa. Si teme che quest'inverno per i migranti non sarà facile proteggersi dal freddo. Sull'isola poi, a parte un centro dei vigili del fuoco, non c'è nulla. Non ci sono case, appartamenti, non ci sono esercizi commerciali. L'accusa è quindi quella di aver chiuso i migranti in una sorta di ghetto per tenerli lontani dalla città, lontani da New York. York. In effetti, in un primo tempo la tenda per migranti doveva essere costruita a Orchard Beach nel Bronx. I lavori erano già iniziati, ma le proteste degli abitanti dell'area hanno portato l'amministrazione cittadina a cancellare quel progetto, optando appunto per questa isoletta isolata sull'East River. New York non è comunque la sola città a cui i politici repubblicani del sud hanno inviato in questi mesi migliaia di migranti. Stessa sorte hanno conosciuto Washington DC, Chicago, città con amministrazioni democratiche cui appunto i governatori di Texas, Arizona, Florida hanno spedito migliaia di persone. Il messaggio per l'appunto è: siete favorevoli all'immigrazione? Bene, prendetevi i nostri migranti. Averne spedito migliaia, spesso a loro insaputa, al nord, è stata una mossa ampiamente criticata. Si sono infatti usate delle persone inconsapevoli per cinici fini politici. L'operazione svela però una dinamica attualmente in atto negli Stati Uniti. Da un lato i repubblicani sparano contro la politica dell'amministrazione Biden in tema di immigrazione, accusando il presidente di aver aperto le porte a migliaia di migranti. Dall'altro lato Biden è sotto tiro da parte di molti gruppi per i diritti civili. L'accusa è di non aver fatto quanto promesso in tema di immigrazione. Proprio la settimana scorsa, attraverso un accordo con il Messico, l'amministrazione ha deciso di aprire ad un numero bassissimo di migranti venezuelani, poche migliaia, lasciando fuori dal paese quindi la grande maggioranza di coloro che sfuggono da violenze, crisi economica, repressione del governo di Maduro. Alla fine dunque il presidente e questa amministrazione hanno scontentato tutti, un ulteriore tassello negativo che si aggiunge ai tanti segnali di difficoltà di Biden e dei democratici alla vigilia del midterm.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
I love you, I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've Eddie the Hag now from Dublin to Barry. And if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain.
La World Music oggi ci porta da Algeri a Parigi. Prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
كبار بشرح متربي تدخل للقلب ارسم لي طير كطير الحر.
Non sembri riguardoso, visto che si tratta di una signora, a cominciare dall'età. Ma uscito nei giorni scorsi, Sequana, il nuovo album di Souad Massi, arriva a due mesi dal compleanno della cantante algerina, che nell'agosto scorso ha compiuto 50 anni. Non che la fisionomia artistica di Souad Massi non si fosse da tempo pienamente espressa, ma Sequana è un album che testimonia di una splendida maturità artistica e che accompagna degnamente il superamento di una soglia importante nella vita e nella carriera di Souad Massi. Di origini berbere, nata ad Algeri, cresciuta in un ambiente proletario come quello del quartiere di Bab El Oued, Souad Massi ha cominciato molto presto a cantare e a suonare la chitarra. Negli anni 90 ha fatto parte di Atacor, un gruppo rock berbero piuttosto esposto per via del suo profilo politico e della sua popolarità. Nel 99, a seguito di ripetute minacce di morte, Suad Massi ha scelto di trasferirsi a Parigi, dove vive con le due figlie, e nel nuovo millennio ha sviluppato una carriera personale e pubblicato diversi album con molto successo e riconoscimenti importanti. Nella canzone che dà il titolo all'album, Suad Massi si riferisce alla fase del Covid e alle difficoltà incontrate dalle figlie e al suo sforzo di comunicare loro il senso della speranza e della bellezza della vita anche quando la vita non si presenta facile. Sequana è una divinità celtica associata alla Senna, a cui i Galli attribuivano virtù curative, e Suad Massi durante l'emergenza Covid trovava conforto nell'avvicinarsi al fiume che attraversa Parigi nel sentire la presenza dell'acqua. L'album è curato dall'inglese Justin Adams, che come produttore ha lavorato fra l'altro con il gruppo Tuareg Tinari Wen e con Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin. Negli 11 brani, quasi tutti interamente firmati da Suad Massi e cantati in arabo e francese, con qualche accenno di inglese, si ritrovano in un brillante assortimento le influenze che sono state decisive nella formazione artistica di Suad Massi. Oltre all'eleganza della voce, il fascino delle canzoni di Suad Massi si deve ad un contegno e ad una qualità dei testi in cui non è difficile riconoscere il debito della cantante algerina con la lezione della canzone impegnata berbera degli Idir e degli Ait Mengelet. Quando canta delle canzoni di gusto arabo magrebino, Suad Massi è nella sua specialità, ma non è da meno quando viene fuori il suo background rock in maniera più sottile come in Hurt o più rude come in Twam, in cui sembra di sentire aleggiare lo spirito di Rashita, o quando invece traspare la sua passione giovanile per il folk e la musica popolare d'oltre Atlantico. Scritta e interpretata con Pierre Sfaccini, Mirage ci porta invece in un'atmosfera blues rock del deserto. Dessine moi un pays parla di chi affronta il mare per cercare, a rischio di morire, una vita migliore. L'album si chiude con Victor, una canzone dedicata a Victor Jara, il cantante cileno torturato e assassinato durante il golpe di Pinochet del 73, che Suad Massi ha cominciato ad amare ascoltandolo durante l'adolescenza. Suad Massi ha sostenuto nel 2019 l'Iraq, il movimento popolare di protesta in Algeria, che poi è rifluito ed è stato represso. Ma sulla copertina Suad Massi ha gli occhi coperti da due margherite, un fiore spontaneo che anche nelle condizioni più difficili riesce a farsi strada per fiorire. Regarde où se trouve l'essentiel d'un royaume immense, tu deviendras roi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.